Ecco, adesso è partito.
Sì.
L'hai fatto qua?
Io sto buono.
Fa lui a me, fa tutto lui.
Da lui e lei. Vabbè.
Dopo le 10 vengo a raccogliere.
No, sì, a 11 e mezza, come che finisco. Sì, sì, sì. No, va. Grazie. 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 Quindi dicevo, non si limita a considerazioni di carattere psicofisiologico, ma richiama anche motivi di carattere politico-sociale. Vedete questa prima considerazione. Dice, non dobbiamo dimenticare che l'aumento del rendimento nell'industria, mediante l'adattamento psicologico, commenteremo che tipo di adattamento intendeva Münster, e il miglioramento delle condizioni psicofisiologiche, da qual punto di vista commenteremo questo? Andiamo avanti. Non si realizza soltanto nell'interesse degli imprenditori, ma lui dice ancor più in quello degli addetti. È vero che ancor più in quello degli addetti il vantaggio dell'applicazione dei principi di Taylor realizza questa visione ottimistica, in cui il tempo di lavoro può essere ridotto, i salari aumentati, il livello di vita elevato. Queste sono le considerazioni che Münsterberg muove. Andiamo a commentare il primo elemento molto psicologico, cioè quello che lui chiama adattamento psicologico. Quando noi evochiamo questo termine, intendiamo appunto il principio secondo il quale la macchina è tale e l'uomo deve necessariamente adattarsi alla macchina, macchina o apparato produttivo, organizzazione in senso molto lato e molto ampio. In effetti questa era la visione di quel periodo storico, questa era la visione dello scientific management che, come già ho anticipato in altre considerazioni, in altre occasioni, verrà fortemente antagonizzata prima dal movimento delle human relations di Mayo, di cui parleremo fra poco, e poi dall'ergonomia, di cui appunto andremo a dire nelle prossime lezioni. Ora, altro elemento, è vero che il modello Taylor derivato rappresenta un miglioramento delle condizioni psicofisiologiche? Punto di domanda. Il filmato che fra poco vi proietteremo, i primi minuti di quello storico film Tempi moderni, che mi pare sia del 36, quindi subito dopo la tragica crisi del 29, che ridusse in miseria molte categorie sociali, eccetera. Ebbene, quel miglioramento è un miglioramento solo presunto e comunque funzionale all'aumento del rendimento. Cioè a dire, come i critici hanno detto, le organizzazioni, le fabbriche alla Taylor altro non erano che delle stalle modello. Che cos'è la stalla modello? È quella stalla che con Mozart e il fieno buono, riscaldata adeguatamente, areata eccetera, fa sì che le mucche producano più quantitativamente, sottolineo, più latte rispetto alle condizioni nelle quali la mucca pezzata rossa friulana o adesso mi sfugge quale potrebbe essere un'altra tipologia di mucca, quella svizzera, no? Non so se si chiama pezzata nera, pascolano liberamente e poi rientrando nelle stalle vengono munte e eccetera, eccetera. Quindi il problema è applicando il principio della soggettività, paradossalmente, no? Le mucche, che le mucche che pascolano esercitano la propria soggettività, le mucche che sono in stalla sono costrette a vivere nelle condizioni dettate dall'uomo, quindi organizzate per il massimo rendimento. Dice ancora, ma il massimo rendimento è nell'interesse degli imprenditori, sì, ma ancor più in quello degli addetti. Beh, andiamo a chiedere ai polli, alle mucche, alle pecore che vivono in condizioni coercitive se stanno meglio negli allevamenti o se stanno meglio, è vero, a brucare l'erbetta nei pascoli liberi. Così potremmo dire, andiamo a chiedere a coloro che lavorano alla catena di montaggio se vivono meglio addetti alla catena di montaggio o se vivrebbero meglio in una condizione, fra virgolette, artigianale, in cui possono evidentemente esprimere le proprie tendenze soggettive. Il tempo di lavoro può essere ridotto e torna fuori, come vi dicevo, l'elemento tempo. In esordio di questo corso, la prima lezione, abbiamo ovviamente commentato il tempo e la soggettività e potremmo dunque, così in termini un po' sloganistici, dire che il tempo è soggettività e al tempo stesso, giocando un po' sulle parole, anche la soggettività è gestione del tempo. Gestione del tempo nella misura in cui è gestione soggettiva del tempo e non gestione subita del tempo altrui da altri determinato per noi. Quante volte voi ragazzi dite io vado a studiare con Carletto perché mi trovo meglio che studiare con Giulita? Adesso avrei dovuto mantenere il vincolo di genere, per cui no, con Pierino. Ecco, vedete, è molto difficile trovare un compagno di studi. Perché? Perché non è scontato che tutti abbiamo le stesse strategie cognitive, cioè che tutti quindi cerchiamo di apprendere secondo un modello univoco e per certi aspetti prefissato. Ad esempio, se io facessi un'analisi sperimentale con voi e chiedessi chi di voi prima legge tutto e poi pian piano ritorna sui propri passi e ripete, no, step by step, eccetera, diversamente da chi invece non può andare avanti, dice l'altra parte, se non ha prima capito tutto e quindi procede pian piano, arriva alla fine e poi ripete velocemente. Alzi la mano chi prima legge tutto e poi ritorna pian piano. Come vedete non è neanche la maggioranza, ma insomma sarà il 40%. Vediamo gli altri, immagino siano tutti gli altri, no? Quelli insomma che preferiscono prima leggere e capire bene tutto e poi ripetere. Sono due strategie abbastanza inconciliabili. Perché? Perché l'una ha bisogno di leggere per avere una visione d'insieme e l'altra ha bisogno invece di capire per poter andare avanti, ha bisogno di approfondire, eccetera, eccetera. Quindi esistono, come vedete, strategie soggettive, esisteranno anche probabilmente altre che ora non andiamo a commentare. Quindi applicando a questo ultimo commento il tempo di lavoro ridotto, ma soprattutto dice i salari aumentati, il livello di vita aumentato, applicando i criteri di analisi marziana a questo, beh, già salta il banco, perché evidentemente ad un'analisi in termini di plus lavoro e quindi di vantaggio superiore in funzione del lavoro svolto, non ci siamo, perché ad un'analisi stringente risulterebbe che invece è proprio il vantaggio economico che ricade sull'imprenditore quello che determina ricchezza maggiore per l'imprenditore rispetto ai singoli lavoratori. Ma non addentriamoci in questa analisi di carattere economico-sociale, financo evidentemente ideologico. Rimaniamo nel nostro ambito scientifico, quindi nel nostro ambito psicologico. E quindi andiamo a questo problema serio della gestione del tempo nei luoghi di lavoro, ma soprattutto nelle specifiche mansioni svolte dai singoli operai. Finisco questa slide e poi facciamo un commento sul tempo, poi passiamo a commentare appunto in termini filmici, cinematografici, questa situazione di coercizione alla catena di montaggio, proiettando alcuni fotogrammi di tempi moderni. Ma soprattutto, dice ancora Münsterberg in calza, cosa ancora più importante, qui si lancia appunto in considerazioni di carattere, dicevo, un po' sociopolitico, dal sapore quasi messianico. Cosa ancora più importante del vantaggio materiale delle due parti? Dal momento in cui il singolo può essere assegnato al posto, permette alle sue energie migliori di svolgersi e gli assicura il massimo della soddisfazione personale, e quindi è tutta la vita della nazione che trae vantaggio. Sì, ma anche qui ci troviamo in una situazione dubbia, è estremamente dubbio che alla deprivazione di soggettività corrisponda una gioia, una soddisfazione personale, un momento liberatorio e quindi di grossa identificazione lavorativa. Come le ricerche poi dimostreranno, al contrario, è proprio la deprivazione in termini di esercizio di soggettività che determina sofferenza, perdita di identità, financo appunto stress, lavoro derivato. La psicologia sperimentale nell'industria, terzo elemento, io adoro le mie vecchie slide proiettate con la lavagna luminosa perché si può alzare, quindi voi riuscite a vedere meglio, no? Così dovete tirare il collo perché è in fondo corsa. E quindi la psicologia sperimentale dell'industria, cameraman che è zitto, bravissimo, no aspetta, eccolo lì, ecco, alza un po'. La psicologia sperimentale dell'industria non fa vedere che tu sei bravo e io no. Non offre idea più affascinante di questo reciproco adattamento, e di nuovo adattamento del lavoro e dello spirito, addirittura del lavoro e dello spirito, dove per spirito evidentemente si intende la complessità psicologica di cui evidentemente stiamo parlando, grazie al quale l'insoddisfazione, la depressione mentale, lo scoraggiamento possono cedere il passo nella nostra comunità sociale a una corrente di gioia e a un'armonia perfetta tra i suoi elementi. Bellissimo, è la società del sole, è la città del sole, la società ideale, no? Descritta da Campanella, vi ricordate, nei vostri studi filosofici, no? Campanella, spero che qualcuno ricordi, dov'è la liceale? Lei, brava. Niente, Campanella non si fa più, vabbè, pazienza. E beh, Campanella è un filosofo che sulla città del sole descrive appunto come dovrebbe essere un mondo ideale, una società ideale. Sembra che qui Münsterberg voglia lanciarsi in considerazioni filosofiche. E, insomma, non è l'unico esempio nella storia che attraverso la psicologia, che lui chiama proprio psicologia sperimentale, quindi quella psicologia che all'epoca era agli albori, muoveva i primi passi, no? Dice attraverso lo studio del comportamento troviamo leggi adeguate a mettere a posto tutto, a mettere a posto la società, e così non avremo più conflitti, tutti andranno d'accordo, non avremo più depressi, non avremo più gente insoddisfatta. Guardate che, cioè, chiaramente, no, così onirico, ma non è onirico, cioè è un sogno, ma non è utopistico. Perché? Perché entro certi limiti un'applicazione corretta di determinate tecniche, o se non lo volete chiamare tecniche, procedure di analisi psicologica, migliorano di molto le condizioni lavorative. Il vero problema è un problema di carattere socio-economico, che non ce lo fanno fare perché evidentemente ritengono che questo sia un costo e non un investimento, eccetera eccetera. Insomma, è un problema serio questo, è un problema serio stabilire le quote di adattabilità di un individuo ad una determinata attività. È un problema che però può essere entro certi limiti risolto, non certo risolto secondo una logica coercitiva, tempi e metodi, come proponeva Taylor, quindi senza considerare effettivamente le variabili psicofisiologiche, così come fra poco commenteremo citando le critiche dei fisiologi tedeschi, quelli della scuola di Berlino, che fra 1920 e 1930 sottoposero a verifica sperimentale, ad analisi sperimentale, soprattutto sotto il profilo fisiologico, i principi di Taylor, quindi la praticabilità di questi. Vedete la condanna che Taylor aveva preso, subito nel famoso processo Hobbesy, no? Era piuttosto su basi come dire, di giustizia sociale, di rivendicazione sindacale. Perché? Perché chi l'aveva trascinato in tribunale erano le potenti trade unions, no? Sindacato americano. Però il magistrato Hobbesy non l'ha condannato perché fa male alla salute, o forse quelle non sono state motivazioni rilevanti, ma perché è considerato comunque un sistema discriminatorio, ingiusto, pesante, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi adesso, dopo questo breve accenno a Myers, ecco, vedete, Myers già nel 1923 scrive: i tempi morti, quelli di cui contro cui aveva combattuto Taylor, soprattutto i tayloristi, determinati dal microcronometraggio, così definiti da un punto di vista immediatamente utilitaristico, morti secondo qual principio? Quello del time is money, no? Meno tempo, meno spesa, meno denaro. Posso possono essere ben vivi e interessanti, possono essere ben vivi e interessanti, perché rivelano i momenti di valutazione, controllo, giudizio, ossia i momenti di attività psichica dell'operatore. Quindi Maes dice non esistono tempi cosiddetti morti, detti morti secondo un criterio assolutamente utilitaristico, ma proprio quei tempi morti possono essere ben vivi. Ragazzi, guardatemi un attimo, quante volte voi a scuola vi incantavate, spero che non fosse solo Gavassi tanti anni fa, e allora io prendevo le note, suo figlio si incanta, no? Cosa vuol dire si incanta? Vuol dire che evidentemente pensavo ai fatti miei perché ritenevo non interessante ciò che mi veniva proposto, e forse la responsabilità non era tanto mia che mi incantavo, ma della noia mortale delle cose che mi proponevano. Ecco, quei tempi lì sarebbero considerati ad un'analisi utilitaristica morti, pensare ai fatti suoi, cara, quanto le fa bene alla salute in tante occasioni, no? La meditazione, eccetera. Sì, no, ma non lo deve fare qui, non lo deve fare a scuola, ma chi ha detto? Lo faccio quando mi viene, no? O no? Lo faccio quando mi sento. Perché questa è la gestione della propria soggettività, e questo, entro certi limiti, è proprio una forma di rispetto di sé. E quindi Maes, che era anche uno psicofisiologo, dice: sono momenti di attività psichica dell'operatore, in questo caso del lavoratore, se i lavoratori della mente siete voi, appunto, degli studenti, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè? Boh. E allora ci godiamo alcune sequenze di questo metraggio muto, no? Adesso partirà. Dice: tempi moderni, una storia in cui i personaggi sono l'industria, l'iniziativa individuale, l'umanità che marcia alla conquista, vedete, della felicità. Ragazzi, voi non dovete dimenticare che la cinematografia, che è una forte forma di comunicazione mediatica e di critica anche letteraria, dove la lettera non è lo scritto ma è l'icona, il messaggio filmico, lo stimolo filmico, no? Diremmo nel linguaggio nostro. Buongiorno. Ecco, dicevo, la cinematografia ha dedicato molto spazio ai temi del lavoro, no? Questo è un film storico, è stato giudicato il film che andrebbe in un'ipotetica arca di Noè, no? Un film da salvare se questa palla infuocata nella quale io vivrò ancora per poco, ma voi vi trascorrerete tutta la vostra vita, è tanto realistica, ma ancora aver studiato statistica, è vero? Almeno queste sono le prospettive. E se questa terra dovesse esplodere o implodere, eccetera, dove, che cosa salveremmo? È stato detto, salveremmo questo filmato, probabilmente ce ne sono tanti altri. Però a dire l'universalità del tema e l'importanza, la rilevanza, appunto, della questione lavoro. I cineasti e i papi sono stati coloro che hanno dedicato sempre molta attenzione al lavoro, sono state fatte numerose encicliche sul lavoro, una delle più celebri è quella dal titolo Labore Exercens. Perché? È perché la religione cattolica, più ancora che cristiana, ma insomma lì adesso non mi metto a fare il teologo che non è il mestiere mio, ha ben colto che nell'aspetto, nell'esercizio lavorativo passano molti elementi di carattere cognitivo, ma anche di carattere emotivo, di carattere ideale, non ho detto teologico, ho detto ideale, e quindi collegabile alla religione, a un'idea di Dio, a un'idea di sacrificio, di sacrificabilità, a un'idea insomma di raggiungimento, è vero, possibilmente anche della purezza, della santificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Voi sapete come il lavoro abbia avuto una rilevanza determinante, dove sono i miei amici di scienze politiche, alzino la mano, ecco, no, nello sviluppo del capitalismo, no? La concezione religiosa è importante, no? Per non dire poi lo sviluppo del calvinismo, dove il lavoro è la base, insomma, della vita, che diventa proiezione verso Dio, verso il merito, e Dio premia chi è buono, chi... e quei benefici del lavoro non devono essere monetizzati, no? Ma devono essere reinvestiti. Questa è stata la forza del capitalismo. Invece adesso cosa facciamo? Non li reinvestiamo in possibilità di nuovo lavoro per altre generazioni che attraverso il lavoro ottengano la salvezza dell'anima, li investiamo in beni economici. Ecco perché abbiamo questa bagarre delle bolle finanziarie e via dicendo. Questo per voi studiosi di scienze politiche, come riflessione più, diciamo, matura, circostanziata e attinente alle vostre materie complementari a questa. Per gli psicologi male non fa soffermarsi su questi temi, che comunque nella vita prima o poi vi riguarderanno, o forse già vi riguardano, anche se non sarete degli esperti, dei professionisti di questo ambito disciplinare. Andiamo? Allora, vedete, Charlie Chaplin, 36, no? Ecco, vai. Vedete, alla conquista della felicità, non poco come obiettivo. Le pecore, cosa vi evocano le pecore di questo gregge? Gli uomini, vedete qua, che escono da un tunnel, si incamminano tutti di corsa, rischiano di essere investiti per attraversare la strada, s'affollano a queste macchine, che sono macchine contatempo, sono le famose macchine dove si timbra il cartellino, oggi si striscia il beige, no? Quelle robe oggetto oggi di indagine della magistratura. E questo è il macho, vedete, è l'uomo tempi e metodi, è l'uomo del controllo, vedete com'è simboleggiato forte. Questo invece è il presidente della società, l'amministratore delegato, non so chi sia esattamente, comunque è il padrone del vapore, no? È chi comanda, legge il giornale, si prende la medicina che è la solerte segretaria gli porta, adesso controlla, perché ecco, vedete, da un'occhiata giù in fabbrica come vanno le cose, controlla che la gente lavori, però vede qualcosa, dice c'è qualcosa che non va là. Ecco, arriva al macio, dice, addirittura fa il saluto militare, vedete, aumenta, dice, perché qui le quotazioni della nostra azienda aumenta, vedete come aumenta il flusso, vedete? Ecco la catena di montaggio, questa è la catena di montaggio, è una condizione molto coercitiva, spietata. La soggettività di grattarsi l'ascella non è contemplata, anzi arriva il supervisore che gli dice muoviti, ecco, godetevi pure queste scene che ovviamente, per quanto un po' caricaturali possano essere, sono state, continuano a essere in alcune realtà, sia pure non con questi ritmi, molto reali. E non ce la fa proprio, no? Alt, stop, e dice vieni qua tu. Ah, è colpa sua, è colpa mia, di chi è la colpa? Ecco. Riparte la catena di montaggio e quindi ecco, lo chiama, il macio, dice accelera. Ecco, puoi fermare questo fotogramma? Cioè, chiaro, qui è esasperato il tutto, no? Ma dimostra come il fare sempre lo stesso gesto induca una deformazione, in questo caso psicomotoria. Esistono anche deformazioni psico, senza motoria, no? Quindi una forma di tossicità estrema da monotonia, vedremo insomma quando affronteremo le tematiche secondo la prospettiva di Elton Mayo. E poi attivare. Tutto deve essere timbrato, vedete, tutto deve, perché tutto è controllato, lui pensa qua nessuno mi vede, ma eccolo là, l'occhio del padrone, cosa fai? Fumi, vai a lavorare, ritimbra. E questo è importante che voi vediate quando parleremo delle pause, no? In Mayo, di fondamentale importanza, il significato delle pause anche. Evidentemente in una prospettiva psicologica. La machine theory concepisce l'organizzazione come, vedete, una disposizione rigida e statica di parti investita da un determinismo unidirezionale top down, cioè dall'alto verso il basso. Cioè questa impostazione organizzativa prevede che tutto derivi dall'alto in senso piramidale. In coerenza con questo modello, anche il movimento umano è scisso in operazioni elementari, quello che abbiamo visto la volta precedente, la molecolarizzazione, è vero, del comportamento nella sua globalità, reso appunto parcellare, scisso in operazioni elementari, fino a definire le stesse non ulteriormente divisibili e indipendenti reciprocamente, che è un arbitrio. Perché? Perché la modalità con la quale la nostra amica del primo banco scrive, tra l'altro è splendidamente mancina, è una modalità, sul mancinismo voi sapete, c'è una letteratura, no? Solo 50 anni fa, ma figurarsi 200-300 anni fa, rischiava il rocco perché strega, in quanto la mano sinistra è la mano del diavolo, no? E anche nelle scuole primarie, fino a non molti anni fa, c'era una coercizione a scrivere con la destra, senza rispettare invece, come voi sapete, la lateralizzazione, che non è certamente un processo determinabile top down, ma è un'espressione di un processo che voi certamente studierete bene quando vi occuperete di dislessie, disgrafie, quelle robe lì che probabilmente qualcuno vi avrà già anticipato e che quindi io mi esimo dal raccontare. Quindi questa indivisibilità di un determinato gesto è assolutamente ascientifica, arbitraria, perché ogni nostra azione è derivata da una sua concezione molare, quindi non può essere scissa in operazioni elementari ritenute non ulteriormente divisibili. Quindi tirato all'osso, più di così non si può parcellizzare. E che cosa viene chiesto all'analista, all'uomo macho che abbiamo visto là? L'uomo, insomma, dei tempi e dei metodi, che lì è a torso nudo, come avete visto, no? Aitante, eccetera, ma che poi nell'industria assumerà un significato perfido, perché vestirà dei camici bianchi, quasi a distinguere la sua appartenenza ad una, come dire, categoria che determina scientificamente che cosa ti fa bene e che cosa ti fa meno bene. Ecco, ad esempio, l'amica del terzo banco si abbevera, giustamente, beve acqua in una concezione di negazione di qualsiasi forma di soggettività, ma anche quando andavo a scuola io sarebbe finita dietro la lavagna, che è un bel stare, non so se a voi è capitato, forse mai, perché non si facevano più queste cose. È un bel stare dietro la lavagna, perché puoi schirci, fai gli sberleffi, e allora se fai il cattivo, invece stai dietro la lavagna, vai fuori dalla porta e lì ti sei liberato. Finalmente. Lei beva pure, l'accenno era assolutamente amicale e confidenziale. All'analista cosa viene chiesto? Viene chiesto di scegliere, nel prescrivere una sequenza di movimenti, le operazioni elementari la cui somma dia il tempo totale più basso possibile. Alla faccia della scientificità, dove sta la scientificità? Nel ridurre all'osso il tempo impiegato per fare all'osso, all'essenziale, al minimo, il tempo necessario per fare una determinata operazione, somma di tempo totale più basso possibile. E ancora una volta, vedete, la questione tempo torna a galla. Il tempo, questo nostro accompagnatore sottotraccia, questa nostra meravigliosa dimensione che in qualche misura, o attraverso la quale in qualche misura ci viene scippata la nostra autonomia di valutazione, di giudizio, di espressione, quindi la nostra soggettività. Andiamo avanti, andiamo ancora a citare alcune critiche al modello meccanicistico. Dice, da un punto di vista psicologico, i movimenti non sono separati dalla persona che li esegue, riflettono i modi in cui ogni individuo li elabora, cioè fanno proprio parte intrinseca della personalità di un individuo. La variabilità del tempo personale tra individui diversi, variabilità del tempo personale tra individui diversi. Avete visto come entrate voi in aula? C'è chi entra veloce e va in una determinata bancata perché è la sua meta d'elezione, perché sa che lui si siederà in fondo. C'è chi invece entra e scruta il panorama per vedere dove andarsi ad appollaiare. C'è chi invece entra e cammina velocemente senza sapere esattamente dove andare. Insomma, è una modalità come un'altra per, è vero, esprimere quello che passa, diremmo, per la testa, quindi proprio pensiero contingente. Dove mi siedo? Quindi una strategia decisionale. E del medesimo individuo per la fluttuazione dei cicli biopsicologici di efficienza. Mica tutti al mattino carburano allo stesso modo, no? C'è chi è un diesel al mattino, c'è chi invece è una scheggia, c'è chi la sera si addormenta e c'è chi la sera scopre il fascino, è vero? È così, di tirare tardi. C'è chi studia di sera perché c'è questo silenzio, questa, come dire, dimensione quasi avvolgente del buio, questa sospensione di rumore, di clamore, e c'è chi invece non può studiare di sera perché la sera è finita la giornata, no? Quindi vedete, tutte queste sono forme di soggettività che rappresentano la variabilità di utilizzo del tempo nell'arco di una giornata in funzione delle variabili, appunto, personali, individuali. E poi ci sono le differenze ascrivibili alla sfera sociologica, quelle culturali, quelle etniche. Provate a pensare alla percezione del tempo nei popoli latini o nei popoli che vivono in determinate località che per questioni climatiche, ad esempio, non considerano praticabile un'attività stressante quando fa caldo, anche giustamente, no? O che si alimentano solo dopo il tramonto del sole e via dicendo. Andiamo avanti? Quindi, gli uomini possono eseguire gesti simili in tempi, diciamo, simili, ma non sono macchine che possono eseguire movimenti identici. Ecco, questa è stata l'ambizione sbagliata, movimenti identici in tempi identici, è vero? Che ora è? Ancora 5? Una... No, c'è ancora... No, no, c'è tutta la parte dei fisiologi tedeschi. Questa. Innanzitutto andiamo a citare questi meravigliosi personaggi, questi splendidi studiosi: Atzler, Lehmann, Dury, Lippmann. Esaminano gli esperimenti, detti esperimenti generosamente, ma soprattutto i principi su cui si basavano le pratiche di Taylor. E vedete, Lippmann nel 28 scrive: la soppressione dei gesti detti inutili può far risparmiare energia fisica inerente ad essi, ma l'inibizione di questi gesti può aumentare la, attenti ragazzi, tensione e la fatica globale. Vedete? Ho scandito in modo lento questo perché è un passaggio importantissimo. Noi assistiamo a una prima distinzione fra elemento di fatica fisica e quella che viene chiamata tensione o fatica globale. E non ho. E fatica globale. Allora, come anticipazione a quello che faremo a proposito dello stress, attenti che fatica fisica è una cosa, tensione è l'anticamera di quello che Hans Seyle 1936 battezzerà concettualmente come stress e di cui avremo modo di parlare. Quindi ecco perché ho detto che questi fisiologi tedeschi sono stati personaggi meravigliosi e antesignani, perché in quell'affermazione di Lippmann c'è già in nuce, se non in forma piena come quella espressa poi da Hans Seyle, il concetto di stress. C'è una tensione oltre alla fatica fisica. C'è la fatica fisica, ma c'è anche un qualche cosa di più, cioè una tensione globale. E Atzler, vedevate scritto o no? Torniamo indietro? Sì o no?
Sì.
Dai, torna indietro. Facciamo adesso la pausa, poi facciamo Atzler? Ci interrompiamo qua. pausa, dopo riprendiamo. Lui lo lasciamo andare avanti.
Thank you.
quanto Hasler nel 1927 aveva scritto a commento appunto dei principi elaborati da Taylor, e dice una cosa importante, fondamentale. Dice: Taylor era prima di tutto un ingegnere, ve l'avevo detto quando presentammo Taylor, no? Avevo stigmatizzato questo aspetto di appartenenza ad un ambito disciplinare che non conferisce competenze sulla physis umana. Come tale conosceva il meccanismo della macchina morta, non quella del motore vivo. La chimica, quindi, non è la chimica organica, semmai è una chimica inorganica, no? Fu perciò indotto a fissare la sua attenzione sul rendimento del lavoro, cioè solo sull'output lavorativo in termini di quantificazione economico-finanziaria. E incalza. Mentre Taylor, senza nessuna precisa conoscenza dell'organismo umano, cercava di strappare, vedete, il termine è proprio crudele, rendimenti massimi, detto in altri termini, di spremere al massimo il limone umano, noi fisiologi tedeschi chiediamo rendimenti, la traduzione non è buona, ottimi vuol dire ottimali per chi? Principalmente per l'essere umano, per l'uomo, in una concezione antropocentrica già del lavoro, che sarà la concezione dell'ergonomia, di cui appunto parleremo. Il processo di lavoro deve essere stabilito in modo da adattarsi al carattere particolare del motore umano. Non ci possono essere, dice Hasler, considerazioni di carattere estrinseco, ma la prima considerazione riguarda le caratteristiche del motore, di quello che lui chiama il motore umano, no? Il rendimento massimo allora è ottenuto non sulla via più breve, ma su quella più comoda. Anche qui il comodo potrebbe essere letto in termini ambigui, che ognuno fa il proprio comodo. Comodo inteso in senso di compatibile con le caratteristiche intrinseche al soggetto. Siete? Oltre a scrivere, vi invito a riflettere su quanto veniamo illustrando, perché l'attività didattica si compone di due momenti in questa nuova concezione universitaria del 3 più 2, del lavoro a casa e del lavoro qua. Ciò che è frontale è un primo lavoro. Ciò che è a casa è un secondo lavoro. Ciò che è frontale deve essere, a mio avviso, già buona acquisizione concettuale, secondo la logica che qui facciamo pensatoio, non veniamo a caccia di nozioni che poi a casa da soli elaboriamo o rielaboriamo. Questa dovrebbe essere la logica, va bene? Vi invito a fare così per apprendere meglio. Proseguiamo. Sì. Il ruolo della psicologia dopo l'organizzazione scientifica del lavoro. Ora, probabilmente se l'incipit fosse stato diverso, lo sviluppo di quest'ambito disciplinare sarebbe stato diverso, ma come gli storici noiosamente ci ripetono, la storia non si fa con i se e con i ma. Qualche considerazione dubitativa, secondo il mio punto di vista, va comunque esercitata proprio per far meglio la storia o le storie. Questa storia ci dice che cosa? Ci dice che lì, in quel contesto siffatto, la psicologia si asteneva dal verificare le conseguenze di quella che è stata chiamata scienza dell'organizzazione, scientific management, studiandone gli effetti sugli atteggiamenti, sui comportamenti, sullo stato di salute dei lavoratori. Che cosa veniva in buona sostanza essenzialmente richiesto quindi all'intervento psicologico e agli psicologi applicati al lavoro e all'organizzazione? Ecco, vedete, veniva chiesto di attuare la selezione dell'uomo adatto, right, giusto, che generosamente abbiamo convertito in adatto, al posto adatto, senza però verificare se il posto era adatto all'uomo. Prospettiva non solo ergonomica, prospettiva tendente all'antropocentrismo, prospettiva che evidentemente tiene in considerazione le soggettività lavorative. Poi veniva chiesto di introdurre il lavoratore nell'organizzazione, vedete bene, insegnandogli ad imitare i gesti di un altro con le stesse mansioni, quello che tecnicamente veniva chiamato job training. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che al soggetto non viene chiesto in quella precisa situazione di elaborare una sua specifica via al lavoro, quindi all'elaborazione manuale, eccetera, eccetera, ma viene chiesto soltanto di imitare il gesto di un altro. Alzate la testa, chi era questo altro? Evidentemente non era quello che faceva peggio, ma quello che faceva meglio. Se Carletto è il primo della classe, la maestra ti dice: vedi Giorgetto, che sarei stato io, Carletto come bravo, non andare dietro Pierino che è un mascalzone, no? Di solito evidentemente è il modello ritenuto positivo che viene preso ad esempio, e come abbiamo concluso la lezione precedente citando chi? Ai ai ai, chi abbiamo citato? Bravo, dica forte, convinto della giusta risposta. Staccano perché? È perché Stakhanov era stato, come dire, consacrato nell'iconografia sovietica come l'esempio da seguire, poiché l'uomo capace di massimo rendimento. Che era la versione sovietica, dico sovietica proprio a sottolineare il tipo di regime, non ho detto russa, ho detto sovietica, la versione dei soviet del operaio Schmidt, versione del capitalismo occidentale. Quindi l'operaio Schmidt era un operaio in carne ed ossa, citato da Taylor, che era colui che era capace nell'arco della giornata di movimentare qualcosa come, non mi ricordo quante, insomma un certo numero di libbre di ghisa al giorno. Evidentemente quel modello lì è il modello da imitare. Attenti, non tanto soltanto per forza fisica, ma soprattutto per strategia esecutiva, per modalità esecutiva ritenuta quella modalità, ditelo secondo i principi di Taylor, quella modalità dunque la sì, quella, brava. One best way. L'importante è che lei ricorda. La via migliore. Brava. Poi veniva chiesto, sempre alla psicologia, o se preferite agli psicologi, qui ci sarebbe molto da dire, no? Quanto possiamo ascrivere alla psicologia, quanto agli psicologi. È evidente che la psicologia si reifica attraverso l'operatività degli psicologi, no? Valutare le mansioni secondo una somma ponderata di valori attribuiti ad elementi analitici, senza tenere. Allora, che cosa vuol dire? Che io attribuisco un valore, che può essere anche un valore numerico, la scala è da 1 a, punto di domanda, 10, 7, eccetera. Avete fatto l'esame di statistica? Sì, no? Le scale Likert, le ricorderete? No. Ad elementi analitici, cioè a quegli elementi ritenuti parcellari di un determinato processo lavorativo, esecutivo, eccetera. Una valutazione non è detto che necessariamente faccia riferimento ad una scala numerica, ma può fare riferimento, ad esempio, a come posso esprimere a una scala
gerarchico?
No, in base a caratteristiche aggettivabili, no? Gradevole, più gradevole, meno gradevole, senza tener conto della concretezza però sintetica che una particolare mansione aveva nello svolgimento di un ruolo organizzativo. Qui si vuol proprio dire che nel mentre voi fate una certa cosa, non fate quella come ammasso o come somma aritmetica di determinate funzioni, ma quella roba lì che state facendo, che chiamiamo mansione, è un insieme di cose che può essere quantificato, un insieme di azioni, un insieme, no? E che va, che può essere quantificato o qualificato, quantificato o qualificato, aggettivi qualitativi, e che va sotto il nome di job evaluation. Infine, vedete, veniva chiesto di classificare i lavoratori secondo la classificazione, secondo la valutazione dei meriti individuali, è il famoso merit rating, valutazione del merito, dove il problema è stabilire in che cosa si verifica il merito. Se il merito lo verifico nella quantità di pezzi prodotti è un conto, se lo verifico in termini di sorrisi che il lavoratore fa, è un altro. Evidentemente in quella prospettiva era una quantificazione strettamente quantitativa e poco qualitativa. Infine, attribuire sulla base di tale classifica incentivi meccanici che consistevano in sanzioni economiche positive o negative. Qual è il livello di merito raggiunto? In base al livello di merito raggiunto ottieni un determinato incentivo, un determinato compenso. È evidente che tutto questo appare molto razionale, ma è forse questo tutto quello che la psicologia può dare all'interno di questo ambito fenomenologico? O invece la psicologia, come vedremo, può dare molto di più in termini organizzativi, eccetera, eccetera, eccetera? E evidentemente la storia si svilupperà condizionata in parte anche da questo incipit che per certi aspetti possiamo chiamare improprio, ma che così fu e quindi è giusto conoscere. D'altro canto, le regole del gioco all'interno delle organizzazioni sono state, e per certi aspetti in molti contesti continuano ancora ad essere, queste. Chi poi vada a fare questo mestiere non è detto, anzi molte volte non ha nemmeno quelle competenze psicologiche che sarebbero auspicabili, il che complica un po' la situazione, ma anche in questo caso non rimane che accettare la, o meglio descrivere la realtà così è, così com'è, poiché molte volte queste operazioni vengono fatte dai cosiddetti aziendalisti, che sono degli studiosi di economia detta aziendale, che è la microeconomia, che quindi inevitabilmente, come dire, riduce il problema all'aspetto del beneficio espresso in termini economici, non certo del benessere lavorativo, così come invece la psicologia si è poi sforzata di perseguire e dopo 100 anni infine in parte di ottenere, anche se anche le indagini di benessere non sono appannaggio di chi ha competenze psicologiche, ma purtroppo vengono esercitate anche da altre categorie professionali, ripeto, senza conoscenza alcuna, come avrebbe detto, come ha detto Asper, del motore vivo, non soltanto della macchina morta. Andiamo avanti? Amo finito? Amo finito. Bene,
sì. Cioè, c'è una cosa che non ho capito, mi sono persa. Sì. Lei nel primo punto ha detto in prospettiva antropocentrica, ma non è un controsenso, cioè senza verificare se posto era adatto o no.
Senza verificare se il posto era adatto all'uomo, come si farebbe in una prospettiva antropocentrica. Questo è. Allora, con questa slide abbiamo finito la parte su Taylor, Taylorismo, le critiche, eccetera. Perché volevate andare via? No, vi ho visti tutti pronti. No, io pensavo, mi accingevo ad iniziare. No, ditemi, siete fusi, siete la frusta? Facciamo qualche slide sulle human relations, almeno le impostiamo. Vabbè, dai, 10 minuti. Ecco, vien bene stigmatizzare, seguitemi un attimo, vien bene stigmatizzare alcuni punti. Abbiamo appena finito quella roba là, adesso vediamo questa cosa qua, nel senso che appunto, vedete, di Taylor abbiamo detto non conosceva il motore vivo dell'essere umano, ma solo la macchina morta delle macchine, da buon ingegnere. Invece Tomeo è professore ad Harvard, alla Graduate School of Business, e ha una formazione di carattere psicologico e viene chiamato a Filadelfia nel 1923 proprio in un contesto in cui falliscono i tecnici alla Taylor. Falliscono in che senso? Attenti. Erano presenti lì da tempo, ma era esploso un problema. E qual era il problema? Il problema si chiamava problema, fenomeno, si chiamava turnover, avvicendamento del personale. E che cos'è il turnover? C'è una slide successiva, penso. Ah no, ecco, lascia lì. La slide precedente è tutto quello che Mayo ha fatto nell'arco della sua vita. Ci ritorniamo notemente. Andiamo al incipit dell'intervento Mayo a Filadelfia. Il problema lì è in uno specifico reparto detto filatoi intermittenti. Voi venite, immagino, da queste terre e avrete visto alcuni esempi di archeologia, queste terre venete, friulane, dove ci sono ancora alcuni esempi di archeologia industriale, le famose filande, i filatoi. Perché? Perché una volta c'erano le coltivazioni dei gelsi che venivano perseguite proprio per dare da mangiare ai bachi da seta, eccetera, eccetera. C'era una coltivazione di questo tipo. Filadelfia c'erano questi filatoi che avevano alcune peculiarità. Una delle peculiarità era un elevatissimo impiego di lavoro femminile. E vedete, ai filatoi intermittenti, dove c'erano condizioni particolarmente stressanti, il tasso di avvicendamento era del 250% su base annua. Che cosa vuol dire 250% su base annua? Vuol dire cambiare il personale nell'arco di un anno 2,5 volte, tutto il personale, va bene? Rispetto al 5-6% ritenuto fisiologico. Si ritiene che un avvicendamento di personale del 5-6% sia fisiologico, così come si ritiene che l'assenteismo, guardatemi ragazzi, se dovete capire i concetti, non solo scrivere, l'assenteismo, che molte volte è l'anticamera del turnover, perché prima uno si mette in malattia, poi eventualmente decide di andarsene se non ce la fa, anche l'assenteismo è ritenuto fisiologico 5, 6, 7, 8%. Voi capite che Marchionne, quando si è arrabbiato quella volta là, ha detto: do in occasione della partita, non so che, con Italia mondiali, avevamo un tasso di assenteismo del 22-27%, no? No, senza adesso difendere, no? Solo per dire che i dati sono quelli. Oppure il lunedì e il venerdì abbiamo un incremento di assenteismo significativo pari al, no, che arriva al 15. E insomma, sono questi fenomeni che spesso creano conflittualità aziendale, sindacale, eccetera, eccetera. Venendo quindi all'aspetto psicologico, che cosa fa meglio? Beh, innanzitutto si dice che lo stesso Mayo non abbia applicato metodologia sperimentale corretta, perché non partiva da un'ipotesi esplicita. Spiego. Non dice faccio l'ipotesi, metodo, quello di cui abbiamo parlato, no? Risultati la volta precedente, no, ma implicitamente, a mio avviso, ci sono delle ipotesi. Perché? Perché nel momento in cui lui sperimenta le pause, erano esercitate anche nel sistema a modo loro, anche nel sistema pretoriano, ma qui sono pause concepite in modo molto diverso. Vedete, 10 minuti al mattino, due pause di 10 minuti al pomeriggio. Quanto fa 10 più 2 volte 10? 30. 30. Avete visto Charlot che va a fumare nelle toilette, no? E l'occhio del padrone gli dice: cosa fai? Corri a lavorare. Voi direte: eh sì, ma sono passati quasi 80 anni, no? Beh, voi sapete che c'è stata una grossa polemica, perché in un contesto in cui erano previste le pause, sono state azzerate, poi sono state reintrodotte ma limitate. Se volete vi faccio un esempio di 40 anni fa, architettura industriale, stiamo parlando di un esempio a 20 km da qua, era stata progettato questo stabilimento, arriva l'imprenditore e dice: scusate, ma mi avete, cioè, non ve lo dico nei termini volgari in cui fu detto, mi mi avete messo le toilette dappertutto, che siano le toilette, sì, perché questo riduce, no, il disagio, eccetera, eccetera. Ma no, ha detto, le toilette se le mettete là, in fondo alla fabbrica, comportano un tempo di esercizio per andare, insomma, a fare la pipì e tornare, molto più elevato che se le mettiamo al centro della fabbrica, perché chi viene da una parte e chi viene dall'altra diminuisce del 50% il tempo di percorrenza per raggiungere, è vero, il bagno. E quindi vennero fatte delle toilette al centro dello stabilimento, con ovviamente orrore degli architetti che preferivano una concezione di tipo diverso. Questo esempio l'ho raccontato per dire come quel tipo di mentalità basata sul risparmio del tempo e sulla estremizzazione della ricaduta del tempo risparmiato in termini economici sia ancora estremamente presente, estremamente attuale. Questa variabile, un terzo, questa variabile delle pause, due pause, una pausa più due pause, viene conferita a solo un terzo del reparto. Ma che cosa accade? Accade una cosa inaspettata, inaspettata e imprevista per lo stesso medico, che tutto il reparto, non solo quello che voi avete imparato a chiamare il gruppo sperimentale, ma anche il gruppo di controllo, bravi, reagisce alla variabile indipendente, quella che stiamo manipolando, cioè qual è? Le pause, bravi. Turnover diminuì in tutto il reparto, andiamo avanti, poi traiamo le conclusioni. I capi imbufaliti dicono così non si può andare avanti. Le pause devono essere programmate e meritate. Dopo 5 giorni il turnover, che era diminuito, aumenta e diminuisce la produttività. La direzione interviene e dice ai capi: cari signori, voi adesso spegnete le macchine e voi stessi fate le pause. Pause anche per i capi con macchine ferme. Il turnover diminuisce, la produttività aumentò. Infine si arriverà ad una programmazione collettiva delle pause e qui abbiamo un'esplosione di produttività, perché, dice Meio, aumenta il senso di appartenenza. Direi che questo è l'esperimento che celebra l'esordio della soggettività. È la soggettività che può esprimersi nella determinazione collettiva, è vero, della gestione del tempo, e quindi il senso di, diciamo, fidelizzazione all'organizzazione si esprime attraverso un forte aumento della produttività. Ci fermiamo qua, ci vediamo quindi mercoledì alle 10, no? Arrivederci. Si spegnerà così questo.